Faremo una riflessione sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, il capitolo 1. La seconda lettera scritta, la seconda lettera che Paolo ha scritto a Timoteo fu l'ultimo suo scritto prima di essere martirizzato. E era nella sua seconda prigionia, mentre era prigioniero, mentre era in carcere a Roma, per la seconda volta, che non era come la prima dove era stato posto agli arresti domiciliari, così come si direbbe oggi, ma era proprio in catene, come un pericoloso delinquente, come un individuo da cui guardarsi. Questa lettera è indirizzata a Timoteo, ma siccome è nella parola di Dio e compresa nella Bibbia, riguarda tutti noi, non soltanto Timoteo. Perché, come dice proprio l'Apostolo Paolo, ogni scrittura è ispirata da Dio ed utile a insegnare, a correggere, a educare alla giustizia. Questo versetto lo conosciamo tutti molto bene. Mentre scriveva questa lettera, Paolo era perfettamente conscio di quello che lo aspettava. Lui sapeva che era arrivato al capolinea, se vogliamo dire così. E non era preoccupato per sé, ma era preoccupato per la situazione in cui si trovavano le chiese che lui aveva fondato e che non andavano molto bene in quel momento. La casa di Dio, come lui chiamava la chiesa, era un po' in crisi e questa crisi era abbastanza fastidiosa, in senso che non era più come la primitiva, come era all'inizio della sua fondazione. Il bell'inizio era stato tradito. I credenti non erano più così attenti alla verità e soprassedevano un po' se qualche cosa si mescolava alla pura verità, alle sane parole. E diceva, scriveva, in Atti lo troviamo al capitolo 20, versetti 29 e 30, io so, non cercatelo, ce l'ho qui e ve lo leggo subito, io so che dopo la mia partenza si introdurranno tra di voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Ora possiamo leggere questo primo capitolo della seconda a Timoteo, perché abbiamo fatto una breve introduzione di questa lettera. Secondo Timoteo, capitolo 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Io ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto che abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. E fin qui il primo capitolo. Se teniamo la Bibbia aperta, forse ci torniamo spesso su questo capitolo. Nel primo verso di questa lettera abbiamo letto che Paolo dà di sé una definizione molto potente. Dice di se stesso: apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Una presentazione che lui ha usato anche nelle lettere ai Corinzi, agli Efesi, ai Colossesi. Questo modo di presentarsi voleva anche essere una difesa del suo ministero, che era messo in dubbio dai suoi oppositori. Non lo riconoscevano come apostolo alcuni. E quindi, siccome era messo in discussione queste parole, che era apostolo per volontà di Dio, era un punto da tenere presente. Il suo Vangelo, come qualche volta lo definisce, e lo troviamo questa espressione in Romani, capitolo 2, versetto 16, egli non la presentò come qualcosa di nuovo, qualcosa che cambiava le carte in tavola, ma era secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, egli dice. L'Evangelo ha le sue radici nell'eternità e porta noi verso l'eternità. Questa meravigliosa cosa, questa è data dall'apparizione di Gesù. Lui dice che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Questo è al versetto 10. E quando anche tutte le certezze che questo mondo ha crollassero miseramente e crolleranno miseramente, questo fondamento non può essere scosso, non può essere portato, considerato alla rovina, alla fine. Proseguiamo esaminando i versetti da 3 a 6. Paolo dice di se stesso: io servo Dio con pura coscienza, come già fecero i miei antenati. Paolo non smise mai di servire Dio con pura coscienza, anche quando prima di essere fermato da Gesù e di essere, che lui si sia rivelato a lui. Da uomo di preghiera, quale lui era, aveva sempre presente nelle sue preghiere, dice, giorno e notte, il suo figliolo spirituale, Timoteo. E pregava intensamente e ringraziava Dio perché gli voleva bene, perché sapeva di godere dell'affetto di Timoteo. Sapeva che egli gli voleva bene e quindi ringraziava Dio per questo. E ringrazia Dio anche per la fede che ha Timoteo, che fu un'eredità ricevuta dalla mamma e dalla nonna. E inoltre prega affinché gli sia concesso di rivedere presto Timoteo. Cioè aveva un forte desiderio di rivedere il suo figlio spirituale. Paolo ricorda in questa lettera anche che a Timoteo che il dono che ha ricevuto da Dio deve essere usato e ravvivato. Questo dono fu reso visibile, fu reso palese quando lui impose le mani al suo discepolo. Malgrado fosse molto giovane, nella prima lettera che ha scritto a Timoteo gli fa una raccomandazione, dice non permettere a nessuno di giocare o di prendersi gioco della tua giovane età. E dice tu hai un'autorità che Dio ti ha donato e attraverso questa autorità, dice al versetto, al capitolo 4, versetto 11 e 12 di prima Timoteo, ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Questo comportamento dava a Timoteo la facoltà di usare l'autorità che Dio gli aveva concessa. E lui la usò, anche con persone molto più anziane di lui, molto più avanti negli anni di lui. Da queste parole di Paolo ci chiediamo che cosa traiamo noi come insegnamento. Da queste parole che cosa esce fuori per noi? Intanto, per quel che capisco, ci è detto che a ognuno di noi è affidato un dono e che nasconderci dietro la timidezza, nasconderci dietro il dire io non sono adeguato per svolgere questo compito è sbagliato. Perché i doni bisogna usarli, se no si inaridiscono fino al punto di sparire. E quindi noi dobbiamo mettere a frutto i doni che ci sono stati dati per il bene di tutti, per il bene dell'assemblea. Lo Spirito Santo che Dio ci ha dato, dobbiamo lasciarlo lavorare nel nostro cuore affinché ci trasformi, affinché possa sostenerci nei momenti difficili. E una cosa meravigliosa da considerare è quello che succede nella Chiesa perseguitata, nella Chiesa che è sotto pressione veramente dagli attacchi di Satana. E questi credenti che arrivano fino al sacrificio della loro vita per sostenere il Vangelo, per sostenere quello che è la fede nel loro cuore, malgrado tutta questa cattiveria, questa cruenta persecuzione, le chiese aumentano di numero. Che cosa vuol dire questo? Io parlo dei paesi dove c'è la persecuzione. Che cosa vuol dire questo? Che malgrado tutto loro continuano a testimoniare la fede in Gesù. E quindi molti si convertono a questa loro testimonianza. Nei paesi invece dove c'è maggiore libertà, cosa succede? Succede invece che lo Spirito Santo fa fatica a lavorare. Noi glielo impediamo in un certo senso a causa della nostra incoerenza. E c'è un fatto che deve stupirci, ma anzi direi che non deve stupirci. Se oggi vediamo che molte assemblee, molte chiese non crescono, e non solo di numero, ma anche spiritualmente, come sarebbe giusto aspettarsi, perché i bambini quando nascono poi crescono, non rimangono sempre neonati. E ciò potrebbe dipendere, e penso che lo sia, dalla nostra mondanità, dal fatto che conserviamo e coltiviamo nel nostro cuore degli idoli con cui lo Spirito Santo non vuole convivere. Può essere possibile? Le anime non sono attirate dalla potenza dei miracoli. Le anime sono attirate dall'amore che vedono, in che noi siamo capaci di trasmettergli, che Dio dà e che Cristo dà. Cristo dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi darò riposo. Questo invito di Gesù cosa presume? Presume un grande amore. L'amore che lo ha portato fino alla croce, accettata da lui. E visto che siamo attirati dall'amore di Dio, teniamo conto di quello che l'Apostolo scrive a Timoteo al versetto 8 della seconda lettera. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Vi faccio una confessione. Queste parole io me le sono sentite pesare addosso come un macigno tutte le volte che, avendo avuto l'opportunità di testimoniare la mia fede, ho tenuto la bocca chiusa. Ho tenuto la bocca chiusa per, diciamo, timidezza o, diciamo, vergogna. Forse qualche volta mi vergognavo di fronte alle persone che avevo attorno di sembrare troppo spirituale, di passare per un fanatico. Purtroppo mi è successo e questo fatto, queste parole, pesano sul mio cuore per quello che non sono stato capace di fare. Egli, dice Paolo, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Nel ribadire in questa lettera che la salvezza è la chiamata al servizio che Dio ci fa, rivolge ai credenti, non è determinata dalle opere, ma esclusivamente dalla sua grazia. Ognuno di noi, che siamo conosciuti già molto prima che noi nascessimo, ha una parte nel programma di Dio, nel progetto di Dio. E quindi, se questo comporta essere screditati, perseguitati, non dobbiamo essere tanto stupiti di questo, perché sia Gesù che Pietro dicono: ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. L'essere quindi perseguitati, ricoperti di obbrobrio per chi porta il Vangelo non è una cosa che una novità, è un qualche cosa che ci si deve aspettare. Gesù dice: un discepolo non è superiore al suo maestro, né un servo al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Queste sono parole di Gesù che troviamo in Matteo, capitolo 10, versetti 24 e 25. La stessa seconda lettera a Timoteo avverte: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi, come Timoteo, dobbiamo accettare anche noi di soffrire per il Vangelo. Soffri anche tu per il Vangelo. E al versetto 13 leggiamo: prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Questa esortazione era molto appropriata, visto la condizione in cui versava la Chiesa in quel momento. Ricordiamo che la Scrittura non era stata ancora completata, c'erano ancora molte cose da aggiungere. E quindi l'insegnamento ispirato, trasmesso da Paolo, che oggi sappiamo con certezza essere parola di Dio, ancora non era stata certificata come parola di Dio, malgrado che Paolo riconoscesse che la sua predicazione nelle chiese erano state accettate come veramente erano le sue parole, come parola di Dio. Primo Tessalonicesi 2:13. Oggi, più che mai nel passato, abbiamo il compito di conservare le sane parole. Verrà il tempo, ed è proprio questo, che non sopporteranno più la sana dottrina, ma che per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Certo, nel ministero di Paolo era previsto un ruolo di grande profeta. Difatti, lui fu profeta e sembra che le parole che abbiamo lette adesso siano state dette questa mattina. Effettivamente c'è chi per prurito di udire si distoglie le orecchie dalla verità del Vangelo e si rivolge alle favole. Queste sane parole ci viene chiesto di trasmetterle con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Egli insiste con Timoteo al versetto 14: custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Quello Spirito Santo che abitava nel cuore di Paolo e di Timoteo e di Tito ed altri, oggi abita nel nostro cuore. È lo stesso Spirito, non è cambiato. Non sapete voi, dice Paolo, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi il buon deposito che Dio ci ha affidato dobbiamo custodirlo anche a costo della vita. Non c'è niente che abbia più valore di questo. Lo possiamo custodire però solo ad un patto, di non lasciare cadere a terra nessuna delle sane parole e non permettere a nessuno di mescolarle con le filosofie e gli insegnamenti che il mondo vorrebbe propinarci. No, erano veramente esortati di conservare queste sane parole per mezzo dello Spirito che abita in noi, non per la nostra forza, non per la nostra capacità. Timoteo, Tito ed altri non avevano conservato il buon deposito con le loro energie, ma per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Vogliamo rileggere ora i versetti da 15 a 18. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogeno. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Quest'uomo, Onesiforo, così pieno di fede e di costanza, è un luminoso esempio per noi oggi, che siamo chiamati ad essere fermi davanti ad ogni possibile persecuzione che Satana sta scatenando contro i cristiani in varie parti del mondo e che potrebbe anche raggiungere noi. Non è detto che noi, perché fino adesso ce ne siamo stati tranquilli, questo non possa avvenire. Quindi l'eventualità che anche nel nostro paese la discriminazione verso i veri credenti possa avere un carattere cruento, violento, non ci spaventi, ma confidiamo che colui che protegge il suo popolo, come dice Salmo 121:3, non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Non voglio certamente spaventare nessuno, non sono qui per questo, ma piuttosto incoraggiarci a vicenda a nutrirci della parola di Dio e di tutti gli esempi di fede che troviamo nella Bibbia elencati. Basta leggere Ebrei 11 e vediamo quanti di loro hanno lasciato la loro vita per essere fedeli a Dio. Quindi preghiamo, sì, per coloro che vivono queste tremende realtà. Preghiamo per la Chiesa perseguitata, ma non dimentichiamo di chiedere a Dio che se dovesse nel nostro caso permettere la prova così dura, ci dia anche i mezzi per uscirne. La meta che ci è posta dinanzi è così grande, così gloriosa, che nulla potrà mai toglierci la gioia di essere figlioli di Dio, neanche la persecuzione, e quindi di servirlo con tutto il cuore in qualsiasi situazione egli permetta. Amen.